I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers.
E anche oggi qualcosa di un nuovo set audio, ebbene sì, probabilmente dovrei dedicare una puntata a tutti i set audio che ho passato e cambiato. Oggi abbiamo un microfono Bluetooth e chissà se si sente il ventolino del computer, va bene, prova, sa, un po' alto. Allora, oggi la puntata è, secondo me, facile, nel senso che continuiamo a parlare delle cose che facciamo negli ultimi 15 anni, ovvero dall'avvento dei GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, e Microsoft c'è da un po' di più. Però insomma, continuiamo a dire che un mondo diverso e più libero è possibile, e che è possibile scappare dal controllo, non metterci mai dentro al controllo globale. E questo perché? Perché un controllo di massa è possibile con i mezzi digitali, ok? Il controllo di massa nasce nel momento in cui si passa dal pensiero che l'essere colpevole è qualcosa che gli altri devono provare, al pensiero che tutti sia colpevoli, ok? E quindi ascoltare tutti, registrare tutti, sorvegliare tutti sia legittimo per gli stati, ok? Cambiare questo punto di vista significa entrare in una società basata sulla sorveglianza di massa. E fondamentalmente significa entrare in una dittatura, ok? Quindi questa differenza dobbiamo ricordarcela molto bene, ok? I mezzi, se usiamo in tante persone pochi mezzi, è più facile attuare una sorveglianza di massa. È per quello che nella USA e in Europa il fatto che possiamo con una sigla di 5 lettere riempire il panorama di tutti gli strumenti che una persona utilizza al computer durante la propria giornata, strumenti di comunicazione ma anche di produzione, significa rendere molto facile la sorveglianza di massa, perché sono 5 aziende che hanno in mano tutti i nostri dati. Quindi è per quello che molto spesso chi fa divulgazione pro free software parla di privacy e decentralizzazione, di confidenzialità e decentralizzazione. Abbiamo fatto un internet per essere decentralizzato e poi le abitudini delle persone lo stanno ricentralizzando all'interno di piccoli pochi recinti di successo, per carità, forse perché fondamentalmente sono state le aziende più aggressive degli ultimi 20 anni e quindi hanno sicuramente con un merito di usabilità, hanno però collezionato l'80% degli utenti. In realtà pian piano poi tutto il mercato, ma addirittura gli hobbisti, come ci ha definito quello Bill Gates, quello di Microsoft, no? Addirittura gli hobbisti, cioè quelli che hanno sviluppato Linux nel loro tempo libero, cioè ricercatori universitari e ricercatrici universitari e lavoratori di aziende che non hanno al primo posto il profitto personale, ma lo studio scientifico, la divulgazione e una società più equa. Tutte queste entità hanno creato il software libero, cioè il software basato sulla collaborazione. Ne parlo tanto e con affetto, anche perché fra pochi giorni, il 14 febbraio, sarà l'appuntamento del I Love Free Software Day. Ogni 14 febbraio c'è un giorno di celebrazione e quest'anno Free Software Day. No, scusate, sì, si chiama Free Software Day. I love Free Software, Free Software Europe era dove sto digitando, Free Software Europe, Free Software Europe, è il sito web FSFE dove sto andando per trovare le informazioni sul I Love Free Software Day di quest'anno. Vediamo, il sito è anche tradotto in italiano, che bello. Sì, non è vero, solo le prime tre righe. Bisognerebbe. Oh no, me l'ha tradotto in inglese, bisognerebbe dargli una mano. E la Free Software Foundation Europe è un'associazione senza scopo di lucro. Detta anche organizzazione benefica che dà agli utenti i mezzi per controllare la tecnologia. Facile, eh? Nella traduzione è così. Liscia. Per controllare la tecnologia e non essere controllati dalla tecnologia. Il software coinvolge profondamente tutti gli aspetti della nostra vita, in tutti gli ambiti, direi. Il software libero garantisce a tutti il diritto di usarlo, capirlo, adattarlo e condividerlo. E questi diritti aiutano a sostenere altri diritti fondamentali, quali la libertà di parola, la libertà di stampa, la privacy. Possiamo aggiungere anche la democrazia, insomma, governi non autoritari. Possibilità di gestire le nostre vite fuori da un mondo autoritario. E andiamo a vedere informazioni, attività. Oh, io sono andata. Ce ne sono 1000 delle loro attività: libera il tuo Android, libera il tuo router, device neutrality, che cos'è il software reuse, denaro pubblico, codice pubblico, che il denaro pubblico vada solo per scrivere codice pubblico e non per fondare oligopoli, divulgazione come il libro ADA e Zangeman, però, scusate, mi è arrivata la newsletter stamattina. Volevo proprio il link sugli eventi del I Love Free Software Day 2025. Andiamo a celebrare. Ecco. Ah, scusate, ecco qual era l'errore. Che io sono iscritta a entrambe le newsletter, quella della Free Software Foundation, che era solo americana un tempo, sono stata anche socia per un bel po' di anni, perché esiste dagli anni 80. Dall'81 mi pare sono le licenze libere, quando Stallman propose, insomma, a un avvocato, proposero il fatto che potesse esistere il riutilizzo del codice del software. E quindi la Free Software, questa è della Free Software Foundation americana, che ci ricorda che il 14 febbraio abbiamo la I Love Free Software Day. Mi fa sempre ridere perché ci sono un sacco di bellissime cartoline di slogan che la propongono. Adesso sentiamo un pezzettino musicale e torno a illustrarvela meglio, così sbircio il loro sito. Quindi andiamo a dirci come si fa? Si può usare il software libero come base del tuo sistema operativo, quindi mollare Apple e Microsoft, e utilizzare una distribuzione Ubuntu, Linux Mint, Fedora probabilmente, siete un'azienda, magari Red Hat, che vi dà un supporto garantito. Ci sono mille modi, molto accessibili tra l'altro, economici, perché potete comprare, li trovate nel web, magari in Italia un po' meno, però si trova tantissima, non è vero, nel senso, in Italia trovate benissimo, di solito trovate benissimo venditori che vi danno il computer con free DOS, quindi significa senza sistema operativo, e vi lo installate su una chiavetta, trovate con una chiavetta, trovate diverse associazioni, ma io credo che chiunque vi faccia, almeno a Bologna ce ne sono 3 o 4, io mi prendo un po' male fare i nomi di aziende, però capisco che esista anche il commercio, e le piccole aziende in realtà vanno locali, vanno supportate, no? Come abbiamo meno vergogna di dire i nomi di varie aziende che producono biologico, no? Allo stesso modo non ci dovremmo fare problemi a fare i nomi di diverse aziende che producono conoscenza e utilizzano tecnologie che non amplificano lo sfruttamento, non nascondono il loro software e fondamentalmente ci rendono più libere in una società più libera. E va bene, insomma, quindi a Bologna ne trovate 3 o 4 di aziende che vi possono installare software libero, anche liberi professionisti, quindi potete comprare dei computer che costano 50 euro in meno. Va bene, avrete bisogno comunque di un'assistenza tecnica, almeno se siete una piccola azienda, e trovate professioniste e altre aziende informatiche che vi danno supporto su Linux e ve lo installano. A quel punto non avrete un sistema operativo che è Microsoft, con tra l'altro l'obbligo di Copilot, quindi l'obbligo di allevare, di insegnare delle vostre cose o delle intelligenze artificiali utilizzate per guadagnare da altri e per spiarvi. E io questo lo dico perché soprattutto in vista di ottobre 2025, ottobre 2025 ci sarà un po' un'ecatombe di hardware, perché ho già fatto consulenze, ho già visto diversi computer, tutti piuttosto altanti e fruttuosi, insomma funzionanti, che intimano ai proprietari di aggiornare Windows 11, ma che sarà impossibile, cioè a ottobre 2025 finirà il supporto a Windows 10 e l'hardware di queste persone gli dice che dovranno aggiornare Windows 11, ma che fondamentalmente quel computer non è adeguato, non è all'altezza. Un computer magari che ha 2 anni, cose, nel senso, io sono una di quelle che ha usato il computer, adesso l'ho appena cambiato comprandolo usato, e ho visto che il chip precedente era del 2011 ed ero arrivata benissimo a utilizzarlo per lavoro fino al 2024, quindi sono 13 anni di utilizzo. E, però capisco che insomma non tutti possano fare un sacrificio simile, perché comunque ho dovuto limare il tipo di applicazioni che utilizzavo, anche se non troppo. Devo dire, l'unica cosa che mi dava ancora un po', mi dava fastidio e che ho deciso di cambiarlo era il fatto che scattava un po' il processore del 2011 per le videoconf, anche perché poverino aveva solo 2 thread, quindi 2 processi contemporanei, e le videoconf invece hanno molti processi contemporanei, e quindi insomma ho deciso di cambiarlo con comunque un altro hardware usato, anche perché anche lì trovi hardware usato, ricondizionato, garantito, e fatto sempre, e questo processo è fatto da aziende in Italia, e quindi insomma se uno vuole affidarsi al software libero e al ricondizionato anche per lavoro può benissimo, non ci sono più scuse nel 2025. E quindi stavamo dicendo Potreste cambiare sistema operativo. Tra l'altro, una delle notizie che abbiamo da dare più avanti e che vi leggerò un attimino più nel dettaglio è che se avete un iPhone aggiornate perché è appena stato trovato uno zero click, una vulnerabilità zero click, quindi un nuovo malware per quei dispositivi. E poi c'è l'altra notizia che invece hanno tolto, toglieranno la end-to-end encryption per iMessage. E iCloud nel Regno Unito, ma forse anche in altre nazioni, perché i governi vogliono assolutamente avere delle backdoor per controllare che cosa avviene nei dispositivi Apple. E sempre tornando, no, al discorso prima della sorveglianza di massa e del problema degli stati autoritari. E vabbè, e poi quindi la Apple non è esattamente un'azienda di cui fidarsi, di cui davvero delegare i vostri dati. La Microsoft men che meno, o Google Cloud neanche, tra l'altro ci sono liste lunghissime di data breach anche di Google, quindi anche se dico, poi se uno dice ah, no, ma sono sicuramente dei custodi affidabili dei miei dati, insomma, ho qualche dubbio. Quindi un sistema operativo sicuramente è la base del cambio delle abitudini. Potete trovare, però potete anche darvi del tempo, no? Potete iniziare, anzi, vi suggerisco di iniziare dalle applicazioni, non dal sistema operativo, e una volta che vi siete trovati bene a cambiare le applicazioni, cambiate il sistema operativo. Allora, il browser, possibilmente non usate più Safari, non usate Edge di Microsoft, e provate a iniziare a usare Chromium, che può essere anche Chrome, però Chromium è la versione open, totalmente open, e Firefox. Ok? Quindi se usate uno di questi due browser e non più Edge e Safari, siete già pronti a passare a Linux. Poi, se non usate il pacchetto Office, ma usate LibreOffice, siete già pronti a passare a Linux. Che altro? Potreste provare a non usare tutta la suite del Google Drive, perché potreste prendere un piccolo servizio a pagamento sempre da parte di una onesta azienda e utilizzare un Nextcloud, quindi un altro software che vi tiene i dati su computer remoti. Infatti, non so se avete visto in giro, vabbè, uno dei meme del free software che gira da ormai molti anni è che il cloud non esiste, no? Il cloud è un nome commerciale. Il cloud non esiste, esistono solo i computer degli altri, ovvero state decidendo di avere un backup su un server altrui e se lo date gratuitamente, chiaramente questa persona è come dare le chiavi, è come, cavolo, nel senso, è come arrivate in città a Bologna e dite, oh, devo mettere il mio zaino in una custodia, qualcuno che custodisce bagagli, cioè quello che lo custodisce a gratis e quello che lo custodisce per qualche spicciolo. Boh, qual è la vostra scelta? Di quale vi fidereste di più? Quale pensate che non vi frugherà all'interno dello zaino? A voi l'ardua sentenza. E quindi ugualmente al cloud potete pagare qualche spicciolo all'anno e avere una persona che vi tiene i vostri dati. E questo qua mi ha fatto ridere. Vabbè, chiudo l'argomento. Bellissime grafiche su non esistono le intelligenze artificiali, ci sono solo i dati degli altri, perché effettivamente tutta questa hype, tutto questo entusiasmo sulle intelligenze artificiali in realtà sono soltanto un rimestamento dei dati altrui. E sempre rimanendo a proposito di dati altrui, sempre su Mastodon, no, adesso se riesco vi ritrovo il post preciso. Ecco, una delle cose che devo dire è molto difficile su Mastodon è ritrovare il post preciso, perché molto spesso passano così tante informazioni. Per esempio, adesso vedo la fiera, è uscita il volantino di febbraio 2025 della Fiera del Libro Anarchista di Maresme in Argentina. Poi è uscita una nuova fanzine dell'ACLAB Logout di Barcellona. Esistono così tante notizie che a volte ne leggi una e fai fatica a tornare a trovare quella precedente, no? Per esempio, io adesso sono su sisterserver.town, ho ritwittato un post, eccolo, su infosec.exchange, che ci ricordava che Meta ha legalmente scaricato più di 80 terabyte di libri da LibGen, Annas Archive e Zeta Library, e quindi dell'open knowledge, di conoscenza scientifica. La cosa particolare è che questi tre siti nominati sono indagati, no, perché secondo diversi tribunali federali americani stanno ripubblicando illegalmente conoscenza scientifica, e Meta a sua volta ha scaricato 80 terabyte di questi dati per allenare modelli di intelligenza artificiale, e ci sta guadagnando su essi senza essere indagata. Ok? Si ricorda la storia di Aaron Schwartz, invece nel 2010, che è stato incarcerato e rischiava 25 anni di galera per avere scaricato 70 gigabyte di articoli da JSTOR, che è, non so esattamente che rivista scientifica, lui era un ricercatore che lavorava a un'università americana, era perché durante il processo che lo vedeva imputato, scusate, per 35 anni di galera, nel 2013 decise di togliersi la vita. E quindi ricordare, insomma, che per lo 0,08% dei dati che si è tirato giù Meta, la giustizia americana è stata molto 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 rapida a incarcerare Aaron Schwartz, mentre a quanto pare è un po' lenta a trovare il consiglio di amministrazione di Meta. Tra l'altro, poi non vado, vabbè, quindi vi volevo rituttare, volevo insomma ridirvi una di queste news che parlano in Mastodon. Mastodon è arrivato ormai a più di 5 milioni di utenti ed è un social network federato che non commercializza i tuoi dati. E tra l'altro ho appena scoperto un nuovo plugin che hanno messo su sisterserver.town, che ti consiglia, perché insomma ti suggerisce persone che potresti conoscere nel Fediverso. Quindi in questo modo trovi altra gente che effettivamente conosci. Infatti ne ho visti 3 o 4 e adesso stavo seguendo e non sapevo che erano appena passate al Fediverso. Mi fa molto 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 piacere. E adesso ci sentiamo un pezzettino musicale, c'è la pubblicità di Radio Città Fucico e poi torniamo qui per concludere la trasmissione con un po' di notizie. qua Hack or Die, trasmissione di approfondimento tecnologico, e non sto trovando l'articolo, ah no, eccolo qua, praticamente sempre io sto un po' spulciando il Fediverse e ho deciso che, visto che su Mastodon si trovano tantissime notizie interessanti, e perché fondamentalmente non è un sito di notizie, ma c'è davvero tanta gente, a seconda insomma della selezione che avete fatto sul vostro account Mastodon. Io ce l'ho su sisterserver.town, che però ha le iscrizioni chiuse. Voi potreste avercelo su Bida, cioè mastodon.bida.im, che ha molta gente qua di Bologna, oppure su diversi posti, caos.social, livellosegreto.it. Però insomma si trovano molte, molte buone notizie e tra l'altro molta poca aggressività, e quindi è un ambiente piacevole e ti fa crescere la presa bene invece che il nervosismo. Per esempio, a proposito, notizie che arrivano da livellosegreto.it, stasera alle 21.30 in esclusiva su Telekenobit trovate Nuovo Baretto Utopia con ospite Lorenzo Ceccotti, e si preannuncia che parleranno di che cosa significa abbandonare i social commerciali per persone che hanno un'attività artistica, e quindi immaginarsi il futuro del Fediverso e il mondo con anche delle intelligenze artificiali, però fuori dai social network commerciali, e pensare alla propria sopravvivenza anche. E quindi è molto 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 interessante, molto bello anche vedere che è possibile produrre contenuti di qualità che vi fanno funzionare il cervello senza dover essere per forza su Facebook o dentro a YouTube. E questo è molto molto interessante e insomma molto bello. E contenuto in italiano, tra l'altro. Volete sapere dov'è Telekenobit? Beh, scriviamo Telekenobit nella barra di ricerca e lo scopriamo subito. E è su tele.kenobit.it. Incredibile. Ok, passo, mi sa, alle notizie, visto che siamo già nella seconda parte della trasmissione, e devo dire che ho avuto pochissimissimo tempo per leggerle in anticipo e proviamo a trovarle prima di tutto. Una era su lifehacker.com, la guida per farla finita con Google, ma non ho avuto tempo di leggerla e quindi vi illustrerò brevemente che cosa è successo con questo Zero Day riguardo a questo aggiornamento da fare al più presto sugli iPhone. Vabbè, perché avrete già letto, avrete già sentito, io non ripeto cose, insomma cerco di non ripetere cose che hanno già coperto su altre trasmissioni. Le altre trasmissioni di approfondimento che mi seguo io sono Doppio Clic su Radio Popolare, Le Dita nella Presa e Entropia Massima su Radio Onda Rossa, Stacca Stacca su Radio Blackout e Hack or Die su Radio Città Fucito. Eccoci qua. Allora, Apple corregge lo Zero Day sfruttato negli attacchi estremamente sofisticati. È del 10 febbraio 2025, ovvero ieri, Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza di emergenza per correggere una vulnerabilità Zero Day che secondo l'azienda è stata sfruttata in attacchi mirati ed estremamente sofisticati. Oddio, scusate, mi perdo i pezzi ogni tanto, non copro argomenti che hanno già coperto altre trasmissioni radio. Stavo parlando del fatto dei malware installati tramite WhatsApp su diversi giornalisti in Italia, che è una cosa estremamente grave qualcuno perché perché a quanto pare sono stati servizi segreti italiani e uno Stato non per legge proprio non può spiare i giornalisti che hanno il diritto d'inchiesta, quindi è una roba pesissima, e poi perché erano malware zero day che sfruttavano vulnerabilità di WhatsApp. Quindi chiunque avesse installato WhatsApp sul telefono sarebbe stato possibile rischio di avere questi malware senza cliccare nulla, cioè senza accorgersene e senza cliccare nulla. Okay. Questo che si è venuto a conoscenza ieri è uno simil malware, quindi software di spionaggio che prende il contenuto della tua telecamera, di tutto quello che passa nel video, di tutto quello che è passato nel telefono e lo manda qualcun altro, chiaramente. E, zero day significa, zero day significa non zero click significa che non hai bisogno di cliccare, zero day significa che è stato scoperto oggi, ok? E che quindi non era già noto e che quindi non era aggiustato dall'azienda produttrice. Oggi non è più uno zero day, è stato aggiustato. E quindi ha rivelato, insomma, l'azienda Apple, che l'avviso è rivolto agli utenti iPhone e iPad. No, non faccio l'analisi tecnica, lo sto leggendo un pochino al volo. Comunque ci dicevano che tutti gli iPhone XS successivi erano coinvolti, tutti gli iPad Pro, insomma, tutti gli device Apple degli ultimi 7 anni, su per giù. È stata Citizen Lab che... è un gruppo di ricerca molto, molto famoso, no? Soprattutto per molto famoso per diversi malware che il governo cinese aveva utilizzato contro esponenti tibetani, però insomma molto bravi e famosi. Citizen Lab sono stati quelli che se ne sono accorti. Hanno meno male, insomma, che alcune, anche Citizen Lab è un'azienda, non è, scusate, un'azienda, è senza, un gruppo senza scopo di lucro, e meno male che tutela per lo più giornalisti e minoranze etniche, e meno male che ci sono loro. Ok, l'altra notizia è che, mo non so bene dove ritrovarla, riguardo alle backdoor richieste dal governo dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, sempre a Apple, e che comunque come notizia è stata coperta da doppio click di Radio Popolare Network, di Radio Popolare, e secondo me potete andarvela a leggere comunque nella ciccia. Sono di nuovo pressioni per accedere ad avere conversazioni che avvengono su device Apple. E ora ci sentiamo un pezzettino musicale e vi seleziono che cosa parlare nei prossimi 10 minuti. sempre a Hack or Die. Ricordo che trovate tutte le nostre puntate su hackordie.gattini.ninja e anche i link ai vari software e notizie che abbiamo esplorato in queste e nelle precedenti puntate. Se cercate consigli su come abbandonare il software proprietario e i servizi di Meta, come Facebook, Instagram e WhatsApp, sul nostro sito trovate consigli ma anche link ad altre grandi risorse. E visto che il Fediverso è fondamentalmente la fonte di buone notizie di quest'oggi, vi leggo un po' di eventi della prossima settimana che troviamo su balotta.org, che è un software free ed open che è un software free ed open che si chiama Gancho e è utilizzato per appunto non andare a vedere gli eventi su Facebook, ma vedere soltanto eventi locali. Potete le cose più vicine che abbiamo qua sono balotta.org riguardo a Bologna, agenda.reteappenninica.it riguardo l'Appennino e lapunta.org riguardo Firenze, quindi insomma appena al di là dell'Appennino. E vediamo cosa succede oggi a Bologna, per esempio, alle 5:30 al Circolo Anarchico Berneri fino alle 6 ci sarà lo spaccio popolare autogestito. Probabilmente qualcosa che è simile a un gruppo d'acquisto, ma autogestione nel nostro nutrimento, nelle realtà agricole. Andatelo a scoprire. Poi troviamo dalle 7:30 del pomeriggio fino alle 23, fino alle 11, ci sarà Maga Pa Trio al laboratorio Giù dall'Arca. Musica e improvvisazione. Sempre invece domani, passiamo a domani, sempre al laboratorio Giù dall'Arca troviamo In cima non ci sono i fiori. Parlerà di teatro, qualcosa insomma che ci parlerà di teatro, donne e dell'unificazione italiana a quanto pare. Domani, se, no, dopodomani. Un'altra degli appuntamenti di navigare nel vuoto, pratiche per incontrare l'ignoto. Continuano gli incontri del laboratorio di scrittura poetica con Alice Mesiani, e dalle 17 alle 19. Dove questo? Scusate, a Camere d'Aria in via Guelfa 40/4, laggiù in fondo a Massarenti. E sempre laggiù in fondo a Massarenti prendete un 14 per arrivarci oppure inforcate la bici e di giovedì sera trovate sia Officina, quindi un laboratorio autogestito per installare Linux o aiutarsi a vicenda a riparare il computer oppure altri aggeggi infernali elettrici ed elettronici, e in contemporanea c'è aperta anche la ciclo Officina, quindi se ci arrivate in bici potete anche ripararvi i freni, per esempio. Dalle, diciamo un orario, dalle 7 di sera fino alle 10, questo giovedì 13. Poi, femminismo bastardo più revolution puta, giovedì 13, sempre, aia, cioè si sovrappone alle riparazioni, e troviamo la presentazione del libro di Maria Galindo, dalle 19 al Tank Talk, all'Elastico, che è in via Emilio Zago 14, zona San Donato. Femminismo bastardo, edito da Edizioni Mimesis, ci presenta un talk con l'autrice Maria Galindo e la traduttrice del testo Roberta Granelli, con l'attivista lesbica Elisa Coco. Grande. A seguire la proiezione del documentario Revolution Puta di Maria Galindo. Sarà possibile vedere il bookshop della Libreria delle Donne di Bologna e tutto ciò al Tank Serbatoio Culturale in via Emilio Zago 14, questo abbiamo detto giovedì 13. Poi, Our History Month, gli appuntamenti, Proiezione di Non è un paese per neri, un film del 2011, spinto da Bolognina antifascista. Non è un paese per neri di Luca Romano, Francesco Modeo, Armando Andria e Mario Leonbruno. 50 minuti del 2011, lo si può vedere tutte insieme appassionatamente alla Casa del Mondo in via di Vincenzo 18A a Bologna. Vi ridico tutti questi appuntamenti, li trovate su balotta.org. Di nuovo questo giovedì, di nuovo ci sarà anche una cena di autofinanziamento per il Tribolo in via Donato Creti 69/2 dalle 19:30. Cena vegana, bibite e tante chiacchiere. Poi, la serata di venerdì sera vedrà l'appuntamento è il 14 febbraio, il I Love Free Software Day, e è anche una giornata contro il cambiamento per la giustizia climatica e contro il cambiamento climatico e Climate Justice Be My Valentine. Ci saranno le Thunder Pussy. Ah, Thunder Pussycat DJ e Manny DJ, venerdì 14 febbraio 2025 all'ex centrale Bologna. Ah, musica trash durante la festa di Bologna for Climate Justice. E sottoscrizione 5 euro all'ex centrale Bologna, che è in via di Corticella 129. Cos'altro c'è da fare venerdì? Venerdì. No, scusate, si passa a sabato. Bologna è transfemminista, antifascista e antirazzista. 15 febbraio è tutti i giorni e Piazza di Medaglie d'Oro è di Tutsi. Di fronte all'ennesima provocazione di un gruppo di fascisti, il Movimento Rivoluzionario Nazionale, che si è dato appuntamento il 15 febbraio alle 15 proprio nella piazza simbolo del terrorismo nero che ha colpito la città di Bologna 45 anni fa, come antifasciste, donne lesbiche, froce, trans, queer, disabili, persone razzializzate e migranti, ci faremo trovare pronti. Vogliamo ribadire che a Bologna non c'è spazio per chi discrimina, per chi vuole fare un'operazione di stampo fascista contro le persone straniere, queer, povere, senza casa, senza documenti, in nome della difesa delle donne. Bologna è antifascista, antirazzista e transfemminista. E quindi appuntamento in piazza Medaglie d'Oro, quella della stazione, alle 15 questo sabato. Poi io non sto guardando, magari ce ne sono 10.000 di appuntamenti, ma vado avanti con gli eventi su balotta.org. Sabato 15 febbraio al Sottotetto Sound Club. Direi che c'è una tirata di musica punk o internazionale. Al sottotetto di via Viadagola 16. Vediamo quante altre ce ne sono prima di continuare all'infinito. È come non dire che comunque sempre sabato 15 febbraio ci sarà Polenta e Baccalà alla Casona nuova del Casa del Popolo di Ponticelli. Ci sarà anche una serata di finanziamento verso il Gran Festival dell'internazionale della zuppa al Buco, che è in via Zago, se non sbaglio, mi pare sotto il ponte di San Donato, sì, in via Zago. Poi ci sarà una canzone senza finale, proiezione del documentario su Torino, gli anni 80, i Truzzi Brothers, documentario che verrà fatto vedere alla casa di quartiere Fondo Comini, sabato 15 alle 7 di pomeriggio. E troviamo anche una seratona al Circolo Ex con Le Cadavre Squisite, Kraus e So Vixen, un live di concerti punk. Per non dimenticarsi e non lasciare indietro nessuno, c'è anche sempre sabato 16 febbraio un incontro di socializzazione di gruppo trans con la collettiva Poliamorica. Poliamorica alla Porta Pratello. Domenica 16 febbraio, altro appuntamento alla Casa del Mondo, quindi in quartiere Corticella, assemblea di quartiere Bolognina. Come stai? E poi rinizia la settimana con lo spaccio autogestito al Berneri. E io, dopo questa tiratona di eventi, sono un po' sconvolta e concludo questa puntata e volevo dare un'attenzione particolare a un articolo apparso questa settimana su, non è vero, su 30 gennaio, insomma, qualche settimana fa, sul sito del smascheramenti, smascheramenti.noblogs.org e su quello che insomma è il futuro, probabilmente o non, e il non futuro dello spazio che ci ha ospitato tutte noi, che era Atlantide, brutalmente sgomberato da un'amministrazione bolognese. E quindi insomma vi ricordo anche se avete possibilità di andarvi a leggere questo articolo e di stare connesse al sito smascheramenti.noblogs.org. Buon martedì pomeriggio, alla prossima. Ciao!
Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, a thousand channels wide.